È stata tua la colpa, il brano di Edoardo Bennato, tratto dall'album Burattino senza fili del 1977, ispirato naturalmente alle avventure di Pinocchio, di Collodi, ci porta a questa pagina di Alphaville, un Bennato baciato dalle muse in questo magnifico concept album, ci permette di aprire questa nostra chiacchierata attorno al burattino più conosciuto del mondo, forse potremmo dire, perché è partito da poco il giro attraverso l'Italia dell'Atlante Pinocchio. Si tratta di un volume che racconta la diffusione di Pinocchio nel mondo e che in questi giorni è al centro di diverse presentazioni in varie città italiane, mentre l'uscita in libreria del libro avverrà tra pochi giorni. L'Atlante Pinocchio è un progetto dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani che dimostra attraverso un grande lavoro di ricostruzione e documentazione i modi e i luoghi in cui questo piccolo eroe bugiardo, frutto della fantasia di Collodi, sia stato capace di valicare i confini linguistici, culturali, religiosi. Per dare forma all'Atlante Pinocchio hanno collaborato oltre 140 studiosi, ma l'ideazione e la direzione del progetto è di Giovanni Capecchi, che abbiamo con noi oggi in diretta telefonica. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Lei è professore di letteratura all'università per stranieri di Perugia. Allora, dal 1883, che è l'anno di uscita in volume del romanzo, che era uscito in precedenza invece a puntate, le avventure di Pinocchio di Collodi ha, lo sappiamo, incontrato una fortuna enorme, proprio planetaria. Lo testimoniano le innumerevoli traduzioni, reinvenzioni di Pinocchio e degli altri personaggi del libro in altre forme artistiche. Il vostro Atlante, l'Atlante Pinocchio, è diviso in 96 capitoli che raccolgono i tanti modi in cui è approdato Pinocchio, i tanti mondi in cui è approdato Pinocchio, dall'Albania al Vietnam. Insomma, il tema della traduzione mi sembra centrale, perché Pinocchio ha parlato groenlandese, gaelico, uzbeko, swahili, ma anche latino, esperanto e molte altre lingue. Quindi l'Atlante Pinocchio, Capecchi, cosa ha permesso di svelare proprio a proposito di questo aspetto, le traduzioni?
Sì, allora, di nuovo buongiorno. Innanzitutto, appunto, è un progetto che è nato alcuni anni fa, in particolare verificando nel corso delle mie lezioni all'Università Pestagnale di Perugia che quando leggevo le prime righe di Pinocchio senza dire agli studenti da dove tiravo fuori quelle righe, gli studenti di qualsiasi parte del mondo fossero capivano immediatamente quale fosse la storia che stavo iniziando a leggere, dalla Cina al Sud America agli italiani ovviamente. E nel tempo è maturata questa idea perché effettivamente Pinocchio è il personaggio in assoluto più conosciuto della letteratura nel mondo, ma è anche il libro italiano più tradotto, si dice insieme alla Bibbia, dopo la Bibbia, prima della Bibbia, comunque diciamo si contende questo primato con la Bibbia. Però mancava fino ad oggi un volume che provasse a ricostruire questa diffusione in tutte le parti del mondo. Non sono mancati studi riguardanti singole parti, singole aree geografiche, ma l'idea di fare un unico volume, appunto, provare a ricostruire questo viaggio, non era stata perseguita fino ad oggi. L'abbiamo fatto noi e l'abbiamo fatto, come ricordavate voi, grazie al lavoro di tante studiose e tanti studiosi, perché questo tipo di opere o si fa in un gruppo numeroso di persone appassionate e competenti o non si fanno. Quindi è un libro, certo, su Pinocchio, su un romanzo. È un libro sulle traduzioni della versione integrale di Pinocchio, che diciamo rappresentano un po' il focus di questo nostro percorso, però è anche diciamo molto di più, vorrei dire, perché è un libro sulla forza dell'invenzione letteraria, perché siamo di fronte a una storia, come ricordavate, che ha battuto le barriere del tempo.
Ma infatti di questo aspetto parleremo sicuramente nel corso, sì, di questa chiacchierata. Però ritornerei alla domanda iniziale, perché insomma è anche curioso proprio capire la diffusione, no, che ha avuto. Lei parlava, sì, delle traduzioni. Che cosa troviamo? Anche perché insomma non è proprio semplice tradurre quella lingua, la lingua di Collodi, che Ovviamente italiano, ma con forme regionalistiche toscane molto importanti, in lingue assolutamente, come dire, che non hanno nessun rapporto, no, con
Sì,
la
no,
lingua
allora,
originale.
l'universo delle traduzioni di Pinocchio è ovviamente molto complesso perché ci sono traduzioni dall'originale italiano, molto spesso sono traduzioni da lingue intermediarie, sono traduzioni integrali, molto spesso sono traduzioni in di versioni ridotte, però la cosa, diciamo, di grande interesse che emerge è che, diciamo, ogni paese ha, diciamo, adottato Pinocchio e quindi ha cercato di rendere la storia di Collodi immediata e comunicativa per i bambini, per i ragazzi, poi per gli adulti di qualsiasi area geografica. Faccio un esempio: in Persia viene tradotto Pinocchio nel 1955. Il grillo parlante non è un animale così comune per i bambini e per il popolo dell'Iran, e quindi il grillo parlante diventa lo scarafaggio, ecco, nella traduzione. In Somalia la volpe non c'è e c'è lo sciacallo, ecco, nella traduzione. Oppure Mastro ciliegia, ma cosa sono le ciliegie per il bambino somalo? Non esistono, e quindi diventa mastro col naso di color pomodoro. In Vietnam il somaro non è l'animale che identifica la persona incolta e ignorante, e quindi c'è un bue al posto del somaro. Cioè, ci sono tutti questi anche appunto adattamenti della storia di Pinocchio che sono da una parte curiosi e anche divertenti,
E
dall'altra parte proprio fanno
significativi.
capire, esatto, significativi come Pinocchio sia stato accolto dalle varie culture. Per un bambino africano Pinocchio è di pelle nera, non ci sono dubbi, e infatti tutti gli illustratori di Pinocchio nelle edizioni africane hanno rappresentato Geppetto con la pelle nera, Geppetto con in mano non un seghetto e uno scalpello italiano, ma un attrezzo, uno strumento, diciamo, che viene utilizzato nei paesi africani. Per il bambino del nord Europa, Pinocchio ha i capelli biondi, gli occhi azzurri; in Cina ha gli occhi a mandorla,
Tra
ecco, e questa è una cosa, diciamo, straordinaria.
l'altro, se si va su YouTube molto semplicemente, si scrive Pinocchio Swahili, effettivamente appaiono delle versioni anche con delle animazioni di questo Pinocchio con la pelle nera, come ci stava
Esatto,
raccontando
sì.
adesso Giovanni Capecchi. Ma una curiosità, quando questo burattino di legno viene tradotto culturalmente, diciamo così, quindi non è solo una questione linguistica, ma anche proprio di adattamento culturale. Conserva la sua parte, diciamo così, di monello della bugia, oppure viene sempre utilizzato Pinocchio nella sua forma pedagogica che alla fine ha voluto dargli Collodi un po' tirata per i capelli, perché poi c'è tutta la questione delle interpretazioni di Pinocchio, no? Il
Sì,
finale, diciamo così, rispecchia, i tempi in cui è stato scritto, ma poi Pinocchio è tutt'altro, non è certo, un bambino educato e bravo e buono come alla fine sembrerebbe essere quando diventa un bambino vero. Nelle altre culture cosa succede? Rimane solo quel Pinocchio?
allora, no, nelle altre culture succede più o meno quello che succede in Italia, nel senso che Pinocchio ha questi due aspetti, e quindi c'è chi lo privilegia gli aspetti della libertà di Pinocchio, della disubbidienza di Pinocchio. Pinocchio è quasi un simbolo anche di libertà in paesi in cui la libertà magari politica non c'era quando è stato tradotto, o non c'è neppure oggi. In altri paesi è più forte l'aspetto pedagogico che viene sottolineato, ecco.
Un po'
E tra
moralista
l'altro.
anche, forse.
Esatto, e tra l'altro, diciamo, in alcuni paesi viene anche un po' edulcorata la storia. Penso in Cina, alcuni piccoli passaggi in cui Pinocchio è troppo insolente verso Geppetto vengono modificati, addolciti, perché non ne può esistere che un bambino manchi di rispetto ai genitori o ai nonni, alle persone adulte, ecco. E quindi Pinocchio ha queste due forme anche per noi italiani, insomma. Ecco, in genere gli adulti sono affascinati dal bambino libero, ecco, e non amano il finale. I bambini capiscono il finale, ecco, capiscono di più il finale, capiscono che se un bambino si comporta bene, poi un premio in qualche modo arriva. Però è in questa complessità anche la grandezza di una storia e di un personaggio, ed è difficile anche appunto arrivare a una sintesi tra questi due volti di Pinocchio, e tutte e due, ecco, il Pinocchio che
Sì.
si ribella e il Pinocchio che in certi momenti segue le regole, il Pinocchio burattino che poi diventa bambino, ma chissà, ci sono quei puntini finali, ecco, chissà poi che cosa accadrà anche della sua storia.
Eh sì, ma questa è la grande forza, no, del romanzo di Collodi, che lascia aperte varie strade che tra l'altro hanno dato vita a decine e decine di interpretazioni, no, attorno a questo
Esatto.
Burattino. Addirittura Calvino che diceva si tratta di un romanzo gotico, quasi. Forse chissà se questo aspetto rimane nelle traduzioni culturali di
Ma rimane
Pinocchio.
anche questo, sì, ma rimane anche questo perché se ci pensiamo, diciamo, i bambini che leggono Pinocchio spesso in certe pagine, in certi passaggi hanno paura.
Eh sì.
Questa è un'esperienza che viene un po' comunicata in tante parti del mondo. Ecco, il Pinocchio nella notte, inseguito dagli assassini, non è un Pinocchio tanto da bambini. Pensiamo che Collodi finiva la storia a puntate con la quindicesima puntata, l'attuale capitolo 15, con Pinocchio impiccato. Cioè, per Collodi la storia finiva con Pinocchio impiccato, quindi è evidente che Collodi stava pensando ai bambini, ma voleva scrivere qualcosa che parlasse a tutti, ecco, bambini adulti, e adulti di tutto il mondo, perché in Pinocchio ci identifichiamo tutti. Ecco, aveva ragione Croce, la sua frase è talmente celebre che viene riportata anche in molte traduzioni, dalle traduzioni maltesi a quelle in persiano, quando diceva il legno in cui è intagliato Pinocchio è l'umanità. Poi questa stessa cosa l'hanno detta tante persone, tanti studiosi, grandi studiosi, con sfumature diverse, però è un po' questo, ecco, Pinocchio è l'umanità, è il rapporto con l'infanzia, il rapporto con la crescita, con l'errore, con la necessità dell'errore per crescere, il bisogno di libertà, ma anche il bisogno come dire, di rispettare certe regole sociali per vivere con gli altri. E questo è un aspetto di grande interesse. Poi in alcuni paesi Pinocchio ha assunto anche una valenza più politica, per esempio in Cile durante la dittatura di Pinochet, Pinocchio veniva utilizzato come bugiardo per paragonare Pinochet, e quindi veniva fatto questo anche gioco di parole in manifesti, in scritte sui muri, ecco, Pinocchio, Pinochet. E del resto, dalla Corea al Giappone all'America Latina, i politici bugiardi sono tutti rappresentati con
È
un
vero,
naso
con il naso
che è
che
lungo.
cresce. Ci
Esatto, un naso che
fermiamo qui.
cresce, che poi
Giovanni
sì.
Capecchi, noi dobbiamo concludere questa nostra chiacchierata.
Certo.
Ovviamente è un Atlante dedicato a Pinocchio, quindi potremo parlarne tutto il giorno perché è
È così.
effettivamente un tema straordinario. Grazie per avercene parlato, per averci
Grazie a
raccontato
voi.
questo Atlante. A prestissimo.
Buona giornata, arrivederci, grazie ancora.